Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Sant'Ignazio, nei suoi esercizi spirituali, ci insegna il cosiddetto secondo modo di pregare, e cioè sul Padre nostro. È un modo molto semplice di pregare, che possiamo utilmente utilizzare un po' tutti quanti. È sul Padre nostro, potrebbe anche essere sull'Ave Maria o sul Credo, ma e perché no, estensivamente anche con un salmo si potrebbe fare benissimo. Comunque il nostro Padre dà questo suggerimento che io passo a voi semplicemente. Innanzitutto fissate un tempo, anche 5 minuti, va bene. Sant'Ignazio è molto attento a che non preghiamo quando abbiamo voglia e finché ne abbiamo voglia. Ci fa assumere una sorta di disciplina. Il tempo che tu pensi di poter dare liberamente, bene, fallo, occupalo sempre fino alla fine. E quindi facciamo finta di prenderci 5 minuti. E allora dice così: rifletterò sulle singole parole del Padre nostro, facendole scendere dentro di me. Abbiamo ascoltato quello che dice la prima lettura: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore, in qualche modo glielo restituisca. Il seminatore l'ha buttato e la terra glielo restituisce, possibilmente moltiplicato. E il pane, ma chi ha fame? Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. E questa parola, come questa, è la preghiera del Signore, si chiama Oratio Dominicalis, è la preghiera che ci insegna il Signore. E quindi ha un posto tutto particolare. Di fatto, io ricordo, magari non è certamente un grande scrittore, ma in un suo libro Enzo Biagi, che diceva, raccontava di quando era stato ricoverato in ospedale, dice: ma è io che non recitavo più le preghiere fin da quando ero bambino, quella sera sotto quella luce dell'ambulanza ripetevo: non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, ed ero nella pace. Beh, parola sua insomma. Ma lasciamo perdere i viaggi e ritorniamo dunque a questo secondo modo di pregare. Si tratta molto semplicemente, nel tempo che vi siete prefisso, di prendere una singola parola. Per parola possiamo intendere anche espressioni. Voi sapete che la preghiera del Signore è fatta di 7 domande. Potete prendere anche una di queste 7 domande. E nei 5 minuti che avete, non uno di più, non uno di meno. Se volete prendermene 20, prendetene 20. Se volete prenderne 60, prendetene 60. Ma questo è lo schema. Rimango su quella parola, la gusto, cerco di capirla, capendone il significato. Per capire il significato di una parola non occorre guardare sul vocabolario o fare studi, qui li abbiamo fatti tutti. Intende il significato che ha per me. Cosa intendo dire quando chiedo sia santificato il tuo nome? Dove? In me. Dove nella mia vita? È un dove esistenziale, non è un dove spaziale. Dove chiedo che il suo nome sia glorificato? Se non nelle mie ombre, se non nelle mie debolezze, se non i miei peccati, mostrami il tuo nome, venga il tuo regno. Siamo schiacciati da tanti regni di persone che ci hanno fatto del male. I regni umani, la vita di noi tutti, è segnata da tante persone che vogliono essere i nostri boss. Quelli che serviamo di fatto. Ma noi chiediamo che venga un regno nel quale noi non serviamo, perché è lui che si fa nostro servo e ci insegna a non essere schiavi di nessuno. Sia fatta la tua volontà. Mi commuove sempre questa parola, perché penso che il Signore ce l'ha insegnata a noi, ma in anteprima l'ha insegnata alla Madre Sua Santissima, l'Annunciazione. Sia fatta la tua volontà. E l'ha ripetuta anche lui in Getsemani, quando non era semplice poterlo dire: sia fatta la tua volontà. Viene in mente quello che dice Dante: in sua volontà è nostra pace. Ella è quel mare a cui tutto si giace, ciò che ella crea e che natura face. Mi piacerebbe, ma non abbiamo il tempo né altro, ma far crescere la devozione alla Santissima Volontà di Dio. Guardate che non c'è niente di più bello, di più grande per noi, non c'è niente di meglio che io possa pensare per me che non la volontà di Dio. Devo dire che questo pensiero mi ha sempre accompagnato fin da quando ero bambino, ma bambino, nel senso che anche quando avevo 5 anni questa idea mi era molto chiara. Non posso pensare e volere niente di meglio che la volontà di Dio per me, perché Dio è buono, Dio è fedele e Dio è grande. Non per niente la sua promessa ad Abramo è: renderò grande il tuo nome. Lui santifica il suo nome in me facendo grande il mio nome. Ha certo la grandezza del suo regno, non dei regni degli uomini. Ma potete stare tranquilli che il Signore non vuole fare di noi delle persone insignificanti. Ma il suo regno si manifesta anche nella nostra debolezza. Anzi, lui dice a Paolo: la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Santa Teresa d'Avila insegna, e può esserci d'aiuto a ricordarlo, non so, in realtà le preghiere sono sempre rivolte a Dio uno e trino per forza di cose, però Santa Teresa dice che la prima orazione la rivolgiamo al Padre: sia santificato il tuo nome. Cioè che io ti conosca come Gesù ti conosceva, come Abba. Vorrei ricordarvi che nel capitolo 17, la grande preghiera sacerdotale di Gesù, dopo la lavanda dei piedi, che possiamo anche recuperare in questo tempo di Quaresima, è un bel testo sul quale poter pregare, termina dicendo: ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. Conoscere il nome non è mettere in noi una nozione, è farci entrare in una relazione, la medesima relazione che lui ha col Padre. E infatti l'unica cosa che ha fatto Gesù è quello di mostrarci quello che in natura non esiste. In natura esiste infatti il Padre come, freudianamente, das fatertum, il principio di autorità, la legge. Il Padre è il divieto, è il principio del divieto. E questo è un discorso filosofico, se volete, e anche psicanalitico, ma vedete, Gesù ci mostra che Dio non è un divieto, cioè un no. Come il nostro Padre, giustamente, vi ricordate all'inizio del Vangelo di Giovanni: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Come dire che la legge, che è parte della natura, cioè di mio padre, mio papà secondo la carne, il papà non ci ha insegnato non attraversare la strada distrattamente, non mettere le dita nella presa di corrente, e per fortuna, perché altrimenti saremmo morti prima. Ma il principio paterno, das fatertum, è un divieto. La legge è sempre un divieto che per sua natura crea dei secondo legge, cioè dei buoni, e dei fuori legge, cioè dei cattivi. E dei vicini o dei lontani, dei puri e degli impuri. Gesù ci rivela un sì, senza se e senza ma. Questo è l'Abba, che in natura non esiste. Perché mio papà mi voleva tanto bene, ma pure dovevo fare gli esami, perché se non facevo gli esami non è che fossero dolori, però insomma, cioè, la legge richiede da te, e tutti noi siamo parzialmente dei fuori legge, perciò la legge non giustifica nessuno se non l'Abba, colui che ha un sì senza se e senza ma. La legge nella sua struttura, ogni tanto la filosofia del diritto torna sempre, questa sarebbe la teoria generale del diritto, è un se allora, nella sua struttura logica, se fai così allora succede così. E invece l'Abba è un sì senza se e senza ma. Se obbedisci sei vicino, se disobbedisci sei lontano. E invece Dio è un sì a te, sia che tu sia vicino, sia che tu sia lontano. E così il Salmo dice: se salgo in cielo, là tu sei, perché è il posto di Dio. Ma anche se scendo negli inferi, eccoti. E questa è la grandiosità dell'amore di Dio. Allora, noi possiamo scendere in queste domande e farle calare come la pioggia e la neve nella nostra vita, nella nostra esistenza. A volte può essere sufficiente anche una sola, veramente, come dice Sant'Ignazio, anche una sola parola. Io una volta ho fatto 8 giorni di esercizi spirituali, e 8 giorni, insomma, sono un periodo significativo, pregando 5 ore al giorno, quindi non pochissimo, semplicemente sulla parola nostro, Padre nostro, non dice mio, dice nostro. E mentre io riflettevo su questo nostro, dicevo: ma anche di quel carogna che mi ha fatto del male? Sì. Anche di quell'imbecille che mi ha disprezzato? Sì. Anche di quel senza Dio? Sì. Perché è a partire dal Padre che si costruisce la fraternità. La fraternità non è un rapporto a due, è un rapporto a tre. Io, mio fratello, e colui rispetto al quale sono costituito fratello, che è appunto il Padre. I due fratelli di Luca 15, il cosiddetto figlio del prodigo, come finisce la parabola? Non è detto. Il figlio più giovane, quello tra virgolette bravo, che in realtà è il più carogna di tutti, torna a casa dal padre, accoglie il fratello, non è mica detto. In fondo questo fratello scambia il padre per il padrone. Io ti ho servito per tanti anni, ma servire non è la parola paterna. E l'altro scambia il padre per i soldi, dammi la parte di patrimonio che mi spetta, che sarebbe la legittima. Ti ho già fatto il funerale. Entrambi non avevano capito chi era il padre, perciò non possono incontrarsi. Ma allora Gesù ci rivela il padre. Ci rivela quel sì senza se e senza ma che ha dato non solo a me e a quelli che io considero vicini a me, che sono simili a me per la mia cultura, per la mia formazione, per la mia storia, ma anche per quelli che non sono simili a me. La fraternità parte da lui. Ecco perché rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, poiché tu me li hai rimessi, io li posso rimettere. E se volete, un prolungamento di questo esercizio spirituale potrebbe essere questo: fate finta, non è che lo dovete fare davvero perché sennò sarebbe una sceneggiata assurda, ma fate finta in questi 5 minuti, se vi viene il tempo. Poi 5 minuti si possono fare tutti i giorni, e un po' alla volta passare tutte le parole del Padre Nostro. Fate conto di avere vicino a voi una persona che vi sta davvero sulle palle perché vi ha fatto del male. Fate conto di avere vicino a voi quello che comunemente si chiama uno stronzo, perché ce n'è tanti e probabilmente li avete anche conosciuti. Bene, e ditegli quello che vi siete sentiti dire tante volte: io ti assolvo dai tuoi peccati contro di me. Ditelo come fa il prete, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non con la forza che viene da me. ma con la forza che viene da Lui. Guardate che questo funziona anche per i morti. Ricordate che il convitato di pietà nel Don Giovanni di Mozart è il papà di Mozart. E sapete che peso ha avuto? Io adesso non voglio buttare in psicanalisi l'omelia, però queste cose sono vere. Secondo me è il loro purgatorio. I morti che muoiono senza essersi riconciliati con noi, è il loro purgatorio, e anche il nostro. E allora vedete che noi possiamo, perché dice Giovanni, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Siccome tu mi hai amato per primo, siccome tu sei un sì, senza se e senza ma, per me, io posso vivere questo e essere un sì, senza se e senza ma, anche per quell'imbecille, e riconoscerlo e riconoscerci, fratelli. Forse lo dobbiamo fare 70 volte al giorno, ogni giorno. Rimetti a noi i nostri debiti, continua a perdonarmi perché io possa continuare a perdonare. E secondo me è vero. Guardate che la pericope del Vangelo termina in modo piuttosto intenso. Se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Mi viene in mente una bellissima omelia di San Giovanni Crisostomo. Vuoi sapere come ottenere il perdono delle tue colpe? Innanzitutto va davanti a Dio e, come dice il Salmo, confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato, confessati con Lui. Santa Teresa del Bambino Gesù diceva, tutte le sere io mi confesso da Gesù. E faceva benissimo. E veramente il Salmo dice, confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato, è vero. Ancora, prosegue Giovanni Crisostomo, la carità copre una moltitudine di peccati. È vero, esercita la carità del tuo tempo, della tua capacità di amare e anche dei tuoi soldi verso chi ha bisogno. E il Signore avrà misericordia di te perché tu hai avuto misericordia dell'altro. Terzo, perdona le colpe che gli altri hanno verso di te e continua a perdonarle e il Signore continuerà a perdonarti. Guardate che queste tre vie non sono meno efficaci della assoluzione del sacerdote. Quindi non volete confessarvi, pazienza, però una di queste vie la dovete prendere. Se volete, la confessione è la memoria del perdono nel quale noi siamo e abbiamo bisogno di sentircelo dire. Ed è un bisogno così profondo in tutti noi, quello di poter parlare delle cose nostre più profonde in segretezza, che i protestanti, che hanno dimenticato la confessione, non hanno mica abolita. Lutero si confessava, non so come potessero assolvere uno scomunicato, ma insomma si è confessato tutti i giorni della sua vita. Ma l'hanno semplicemente dimenticata. I protestanti che l'hanno dimenticata l'hanno sostituita con la psicanalisi a pagamento. Quindi ha un grande bisogno nostro di poter confessarci per sentirci dire ti voglio bene, perché dietro alla parola, che è una parola giudiziaria, no? Io ti assolvo, è una parola giudiziaria, una sentenza di per sé. Questa forma, come voi sapete, ha preso forma appunto all'inizio del 1100, del 1200, quando la confessione ha preso la caratteristica di una specie di processo, una confessione appunto, e di un giudice che ti assolve. Ma di per sé, quando sentiamo il sacerdote che ci dice io ti assolvo, dietro quelle parole dovremmo sentirci dire io ti voglio bene sempre e per primo e fino alla fine. E allora questo noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Ci dà la grazia anche noi di assolvere gli altri e di continuare a assolverli per essere continuamente assolti da Lui.